Le 12 tribù si sono già divise, esistono due regni, quello del sud, Giuda, e quello di Israele al nord. Dove due o tre sono insieme, avevamo sentito, non è facile, e fratelli coltelli, si dice qualche volta anche in italiano, le tribù si sono divise. Questo già è il segno della decadenza. Siamo nel IX secolo e il re Acab governa in Israele con capitale Samaria in maniera forte e con successo, un grande successo economico e politico. Un successo però che molti contestano. Nella storia di Elia sentiremo che ci sono almeno 7.000, una piccola minoranza rispetto al regno, che provano a fare resistenza in modi differenti e subiscono una persecuzione feroce. Il re Acab ha sposato una regina fenicia, e anche di questo è accusato, e la moglie, con i sacerdoti che si è portata appresso dell'altra religione, perseguita i profeti e spesso li uccide. In questo contesto di successo economico e politico, ma anche di tradimento della vocazione del re di Israele, che dovrebbe essere pastore del suo gregge e invece lo domina, lo sfrutta e lo tradisce, in questo contesto appunto Acab, per governare anche a livello politico con le nazioni vicine, sceglie queste alleanze: una moglie straniera, culti e religiosità che non sono quelle della tradizione di Israele, che non sono quelle di Dio. Sapete che la scrittura denuncia soprattutto questo, l'idolatria. Questo è il nemico dei credenti in tutti i tempi. L'idolatria. L'idolatria non vuol dire solo che si fanno culti, preghiere e che ci sono sacerdoti anche di altre religioni. Questo sarebbe il meno. Quello che è grave è che l'idolatria si accompagna sempre nelle scritture all'ingiustizia. Idolatria vuol dire sfruttamento dei più poveri, vuol dire arricchimento ingiusto di pochi e fame di tanti. Per questo i profeti denunciano l'idolatria, perché è ingiustizia. Ecco, in questo contesto, appunto con il re Acab e con questo clima di successo per un verso, di ingiustizia per un altro, dice la scrittura che a un certo punto compare il profeta Elia. Ripeto, di lui si scrive in pochissimi capitoli nelle scritture, a cavallo tra il primo libro dei re e il secondo libro dei re. E di lui non si sono conservati grandi discorsi. Di solito per i profeti abbiamo lunghi discorsi che il Signore rivolge al profeta e insegnamenti che a sua volta il profeta trasmette al popolo. Di Isaia niente grandi discorsi. Isaia compare e dice la scrittura, lui è come un fuoco, lui, non le sue parole, lui è come un fuoco, è bruciato dalla passione del Signore, Elia, e Elia diventerà il simbolo dei profeti. Quando nella trasfigurazione Gesù compare al centro delle scritture, tra Mosè, la legge, e la profezia è rappresentata da Elia. E quando si vuole dire che Giovanni il Battista è un grande profeta, si dice, ma forse è tornato Elia. E anche per Gesù varrà questo paragone. Fino alla fine, fino alla croce, diranno, ma forse questo qui è Elia che torna. Elia quindi, in pochi gesti e in pochi capitoli narrati dalle scritture, ci dice qual è il cuore della profezia. E il cuore della profezia, lo sentiremo, è la denuncia, il richiamo, la contestazione del potere e delle istituzioni. Non per distruggere il potere e le istituzioni, ma per richiamarle alla loro origine, alla loro vocazione. quello che i profeti denunciano con coraggio e quasi sempre lasciandoci la pelle, è che il potere da servizio si trasforma in dominio. E allora quello che denuncia non è l'istituzione, ma l'istituzione che tradisce se stessa. Il potere sarebbe un potere buono, quello di accompagnare, di governare un popolo e di aiutarlo a crescere, a star bene, come il pastore di Israele. Quando il re non si comporta come il pastore, ma è a servizio dei più ricchi, allora scatta la denuncia e quindi la persecuzione e spesso la morte dei profeti. Elia è il simbolo di questa denuncia. Denuncia il potere che si è pervertito e domina con i più ricchi sui più poveri, il sacerdozio che non è più al servizio del culto e della preghiera al Signore, ma si è lasciato corrompere per mettersi al servizio dei potenti, e i falsi profeti che annunciano una parola che non è più quella delle scritture. Ecco, questo è il quadro. Compare Elia ed è come un fuoco. E Ia, tra l'altro, ha dentro due nomi di Dio, anche il suo nome porta dentro tutta la vocazione. El, Yahweh, è il mio unico Dio. Non ne ho altri. Non seguo altre verità. Non ho altri principi. Non ho altre precedenze nella mia vita. Il Signore per me è la guida. E infatti sentiremo nel capitolo 18 la denuncia è proprio questa. Occhio, dice a tutto il popolo e ai potenti, guardate che avete i piedi in due scarpe e saltellate sui due piedi. Bisogna decidersi per il Signore. Questa la sua forza, questo il suo fuoco, questa la vocazione dei profeti. Ricordate, all'inizio dell'anno ci siamo ripetiti più volte, ascoltare la profezia vuol dire imparare a diventare profeti e profetesse ogni giorno nella nostra vita. Ecco, questi pochi capitoli del libro dei Re ci insegnano come Elia è profeta e come possiamo essere anche noi profeti e profetesse di fronte alle ingiustizie. È comparso Elia all'inizio del capitolo 17 dal nulla, in mezzo però a tanti profeti che già venivano perseguitati, e dice al re: attento, tu pensi di essere nel benessere e nella ricchezza, arriva la carestia, finisce l'acqua. Per questa denuncia coraggiosa deve scappare e va a prendersi cura della famiglia di una vedova di Sarepta che patisce la fame e la sete e che sta per perdere anche il figlio. Anche in mezzo ai pagani, dove è fuggito, Elia cerca la giustizia. E poi il Signore dice: adesso torna. Se è scappato, adesso torna, e sentiamo cosa succede al suo ritorno nel capitolo 18. Alleluia, ce lo legge, proviamo a seguirlo. Primo libro dei Re, il capitolo 18 intero, così ha proposto il pastore.
Molto tempo dopo, nel corso del terzo anno, la parola del Signore fu rivolta a Elia in questi termini: va, presentati ad Acab, e io manderò la pioggia sul paese. Elia andò a presentarsi ad Acab. La carestia era grave in Samaria, e Acab mandò a chiamare Abdia, che era il sovrintendente del palazzo. Abdia era molto timorato del Signore, e quando Isabel sterminava i profeti del Signore, Abdia aveva preso 100 profeti, li aveva nascosti, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li aveva nutriti con pane e acqua. Acab disse ad Abdia: va per il paese, verso tutte le sorgenti e tutti i ruscelli, forse troveremo dell'erba e potremo conservare in vita i cavalli e i muli, e non avremo bisogno di uccidere parte del bestiame. si partirono dunque il paese da percorrere, Acab andò da una parte e Abdia dall'altra. Mentre Abdia era in viaggio, gli venne incontro Elia, e Abdia, avendolo riconosciuto, si prostrò con la faccia a terra e disse: «Sei tu il mio signore Elia?» Quegli rispose: «Sono io. Va a dire al tuo signore: ecco qua Elia.» Ma Abdia replicò: «Che peccato ho mai commesso che tu dia il tuo servo nelle mani di Acab, perché egli mi uccida? Come è vero che il Signore è tuo Dio, vive, non c'è nazione né regno dove mio Signore non abbia mandato a cercarti.» E quando gli si diceva: «Egli non è qui», faceva giurare il regno e la nazione che davvero non ti avevano trovato. E ora tu dici: «Va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia.» Succederà che quando io ti avrò lasciato, lo Spirito del Signore ti trasporterà non so dove. Io andrò a fare l'ambasciata ad Acab, ed egli, non trovandoti, mi ucciderà. Eppure il tuo servo teme il Signore fin dalla sua giovinezza. Non ti hanno riferito quello che io feci quando Isebel uccideva i profeti del Signore? Come io nascosi 100 uomini di quei profeti del Signore, 50 in una spelonca e 50 in un'altra, e li sostenai con pane e acqua, e ora tu dici: va a dire al tuo Signore: ecco qua Elia, ma egli mi ucciderà. Elia rispose: come è vero che viva il Signore degli eserciti di cui sono servo? Oggi mi presenterò ad Acab. Abdia dunque andò a trovare Acab e gli fece l'ambasciata. E Acab andò incontro ad Elia. Appena Acab vide Elia, gli disse: sei tu colui che mette scompiglio in Israele? Elia rispose: non sono io che metto scompiglio in Israele, ma tu e la casa di tuo padre, perché avete abbandonato i comandamenti del Signore, e tu sei andato dietro di ai Baali. Adesso fa radunare tutto Israele presso di me, sul monte Carmelo, insieme ai 450 profeti di Baal e ai 400 profeti di Astarte che mangiano alla mensa di Isebel. Acab mandò a chiamare tutti i figli di Israele e radunò quei profeti sul monte Carmelo. Allora Elia si avvicinò a tutto il popolo e disse: fino a quando zoppicherete dai due lati? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui. Il popolo non rispose nulla. Allora Elia disse al popolo: sono rimasto io solo dei profeti del Signore, mentre i profeti di Baal sono in 450. Dateci dunque due tori, quelli che scelgano uno per loro, lo facciano a pezzi e lo mettano sulla legna, senza appiccarvi il fuoco. Io pure preparerò l'altro toro, lo metterò sulla legna e non vi appiccherò il fuoco. Quindi invocate voi il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà mediante il fuoco, lui è Dio. Tutto il popolo rispose dicendo: ben detto. Allora Elia disse ai profeti di Baal: sceglietevi uno dei tori, preparatelo per prima, poiché siete più numerosi, e invocate il nome del vostro Dio, ma non appiccate il fuoco. Quelli presero il loro toro e lo prepararono, poi invocarono il nome di Baal, dalla mattina fino a mezzogiorno, dicendo: Baal, rispondici! Ma non si udì né voce né risposta, e saltavano intorno all'altare che avevano fatto. A mezzogiorno Elia cominciò a beffarsi di loro, dicendo: gridate forte, poiché egli è Dio, no? Ma sta meditando, oppure è indaffarato, o in viaggio. Può anche darsi che si sia addormentato e si risveglierà. E quelli si misero a gridare più forte e a farsi delle incisioni addosso, secondo il loro costume, con spade e lance, finché grondavano di sangue. E passato che fu il mezzogiorno, quelli profetizzarono fino all'ora in cui si offriva l'offerta, ma non si udì voce o risposta, e nessuno diede loro retta. Allora Elia disse a tutto il popolo: avvicinatevi a me. Tutto il popolo si avvicinò a lui, ed Elia riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale il Signore aveva detto: il tuo nome sarà Israele. Con quelle pietre costruirò un altare al nome del Signore. E fece intorno all'altare un fosso delle capacità di 2 misure di grano. Poi vi sistemò la legna, fece a pezzi il toro e lo pose sopra la legna. E disse: riempite 4 vasi d'acqua e versatela sull'olocausto e sulla legna. Poi disse: fatelo una seconda volta. E quelli lo fecero una seconda volta. E disse ancora: fatelo per la terza volta. E quelli lo fecero per la terza volta. L'acqua correva attorno all'altare ed egli riempì d'acqua anche il fosso. Allora in cui si offrì l'offerta, il profeta Elia si avvicinò e disse: Signore, Dio di Abramo, di Isacco, di Israele, fa che oggi si conosca che tu sei Dio di Israele, che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose per ordine tuo. Rispondimi, Signore, rispondimi affinché questo popolo riconosca che tu, oh Signore, sei Dio e che tu sei colui che converte il loro cuore. Allora cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la polvere e prosciugò l'acqua che era nel fosso. Tutto il popolo, veduto ciò, si gettò con la faccia a terra e disse: il Signore è Dio, il Signore è Dio. Elia disse loro: prendete i profeti di Baal, neppure uno ne scampì. Quelli li presentò ed Elia li preserò ed Elia li fece scendere al torrente Chison e laggiù li sbozzò. Poi Elia disse ad Acab: risali, mangia e bevi, poiché già si ode un rumore di grande pioggia. Acab risali per mangiare e bere, ma Elia salì in vetta al Carmelo e gettatosi a terra si mise la faccia tra le ginocchia e disse al suo servo: ora va su e guarda dalla parte del mare. Quegli andò su, guardò e disse: non c'è nulla. Elia gli disse: ritornaci sul 7 volte. E la settima volta il servo disse: ecco una nuvoletta grossa come la palma della mano che sale dal mare. Allora Elia ordinò: sali e di ad Acab, attacca i cavalli al carro e scendi perché la pioggia non ti fermi. In un momento il cielo si oscurò di nuvole, il vento si scatenò e cadde una gran pioggia. Acab montò sul suo carro e se ne andò ad Israele. La mano del Signore fu sopra Elia, il quale si cinse i fianchi e corse davanti ad Acab fino all'ingresso di Israele.
Il racconto era lungo, non facile da seguire. Riprendiamo solo alcuni spunti per essere profeti anche noi. Innanzitutto questo coraggio, in assoluta minoranza, in mezzo a un popolo ostile che uccide i profeti, il testimone di Dio ha il coraggio di denunciare le ingiustizie. Questa è l'essenza della profezia biblica. Cercare prima il regno di Dio e la sua giustizia, anche nei contesti più difficili. Avere il coraggio di andare in fronte alle situazioni più complicate, più avverse, più rischiose, fidandosi della parola del Signore e cercando la giustizia, pagando anche il costo che questo richiede. Si possono fare infinite applicazioni di questo richiamo continuo delle scritture, e ciascuno di noi avrà occasione nel corso della propria vita di misurarsi per un verso con l'ingiustizia e per un altro con la chiamata del Vangelo, delle scritture, del Signore a denunciare, a contestare, a richiamare il potere alla sua vocazione originaria, a scegliere tra dominio e servizio. È richiamato qui quello che dicevamo all'inizio: non c'è il mio Signore, non c'è la mia fede, c'è solo il nostro Signore. E la cura dei più poveri, l'ingiustizia patita dagli altri, ugualmente chiede a ciascuno di noi di farsene carico. Abbiamo proprio tutta la storia di Elia che ci insegna questo. Va in mezzo ai pagani, a una situazione avversa, e si prende cura di una vedova che non ha da mangiare e da bere e che ha un figlio malato e poi morto. Noi diremmo che questa è la cura, che questa è la carità, ma questo è solo l'inizio. La carità più alta è il bene non di una persona, non di una famiglia, ma il bene di tutti. La carità più alta è la politica. La carità più alta è la politica che cerca la giustizia a qualsiasi costo. La profezia ci richiama a questo coraggio di Elia, che dice ad Acab: guarda che questa è la giustizia e questo chiede il Signore. E Acab, come a tutte le minoranze, come a tutti i profeti, risponde: ma sei qui a dare fastidio? Sei qui a disturbare il manovratore? Sei qui a creare disordini? Sei qui a mettere in discussione i profitti della nazione, visto che è il successo economico e politico che abbiamo? La risposta del profeta è: guarda che non sono io, sei tu che sei in disordine. Hai capovolto la giustizia di Dio, hai capovolto il significato della tua vocazione, hai tradito il tuo ruolo, che è di essere al servizio del popolo. Ecco, ci è chiesto di essere profeti così anche nelle nostre situazioni, anche nelle nostre società, di essere profeti che cercano una politica di giustizia e che credono che questa è la conversione. Elia si chiama il Signore è il mio Dio, ma è soprannominato anche il Tisbita, che vuol dire anche nel linguaggio delle scritture colui che si converte per convertire, il convertito. Qual è il compito dei cristiani nelle società? Di convertirle? Di convertire i pagani? No, il compito dei cristiani è di lasciarsi convertire dalla parola, e questo cambia il mondo, e questo trasforma le relazioni, e questo rinnova le società. Elia ha il coraggio, come tanti profeti, anche anonimi, che la storia magari ha consegnato al silenzio, nelle persecuzioni anche alla dimenticanza, questo è il lavoro anche faticoso della memoria che proviamo a fare. Elia, come tanti, ha cercato di fidarsi della parola del Signore, e questa conversione è il principio del rinnovamento. Simbolicamente il racconto dice di tanta siccità, di tanta carestia, e quando il profeta in ginocchio prega, e non basta una volta, e non bastano più volte, almeno 7 volte, solo quando invoca il profeta con coraggio la parola, allora piove dal cielo la giustizia di Dio. Il profeta ha il coraggio di stare in piedi con la schiena dritta di fronte ai potenti ingiusti se è capace di inginocchiarsi di fronte al Signore, non viceversa. Piegarsi di fronte ai poteri, tradire la propria dignità, rinnegare per paura la propria vocazione. Il profeta, l'uomo giusto che sta in ginocchio davanti a Dio e aspetta da lui la sua parola come pioggia che rinfresca ogni calura e che disseta ogni sete, solo il profeta che sta in ginocchio così, posta con la schiena dritta di fronte ai profeti. Ecco, chiediamo al Signore, poi anche nelle prossime 2 settimane ascolteremo ancora i racconti di Elia, dopo un anno che leggiamo le profezie, di provare a seguire questo cammino, di convertirci alla parola del Signore, di invocarla all'infinito. Non basta una volta, non basta di più, il cielo è terzo. E Elia manda qualcuno a guardare e dice: ma guarda che non ci sono nuvole in cielo. Lui dice: guarda ancora bene, e continua a pregare, guarda bene, e poi una nuvoletta piccola, e quella sarà una nuvoletta piccola. E poi finalmente la parola del Signore che piove nella vita, nella società, nella storia degli uomini, e fa giustizia. Chiediamo di ascoltare così le scritture la domenica, di lasciarci convertire per poteri, per situazioni, per società, per un mondo più giusto. Amen.